Buonasera, grazie di essere intervenuti. Abbiamo il piacere di presentare il libro della giornalista della Stampa Paola Scola, Lo aspetto ancora con disperata speranza, La guerra delle donne. È un libro importante perché nella giornata del 25 aprile presenta un altro aspetto della guerra, quella delle donne che sono rimaste a casa ad aspettare, spesso persone che non sono mai più ritornate. Vogliamo ringraziare anche la Corale di Santo Stefano Roero che per la quinta volta interviene durante i nostri incontri e che durante gli intermezzi canterà alcuni canti degli alpini e della guerra. Vi volevo leggere una lettera della signora Rosa Monticone. Questa lettera è stata mandata a Pio XII da San Damiano d'Asti, 19 settembre 1942. Eccellenza, Sua Santità, trovandomi in cattivo stato mi rivolgo a voi, se per favore vorrete interessarvi, per farmi avere notizie del mio amato figlio Ernesto, che dal giorno 18 agosto non ricevo più il suo scritto. Dal corpo lo danno disperso, dal giorno 20 agosto del 42 durante il combattimento del Don. Eccellenza, sono una povera madre di 6 figli, tutti figli maschi, che i 3 maggiori sono sotto le armi, il più maggiore è nell'aviazione, il secondo è nel 3° reggimento alpino, il 3° questo disperso. In verità, confesso, il nostro triste dolore, noi padre e madre, tutte e due malati da tanto tempo con grave malattia di cuore. Se sarà possibile, fatemi sapere notizie del nostro caro, tanto giovane, appena 20 anni. Era molto buono, datemi notizie, così non si può più sopportare. Se sono buone, le prenderemo con grande gioia. Se sono brutte, le prenderemo con santa rassegnazione. Gradite i miei ossequi, fiduciosa di essere esauditi, augurandovi che il Santo Natale sia per voi una sorgente di speranza, care, per tutta la vostra vita, il novello anno sia importatrice di ogni vostro desiderio. Questo è l'indirizzo di mio figlio disperso, soldato Gallo Ernesto di Carlo e di Monticone Rosa, 54° reggimento fanteria, 4ª compagnia, 1° battaglione, divisione sforzesca, nato il 4 giugno 1922 a San Damiano, disperso il 20 agosto del 1942. Cari saluti, Rosa Monticone. Purtroppo successivamente si è saputo che questo giovane è deceduto il 21 agosto 1942 in una località che non era nota, e questa lettera è stata mandata al Papa ed è presente nell'archivio segreto del Vaticano. Vogliamo anche ricordare Viglione Giovanni di Giovanni, morto a 18 anni durante la Prima Guerra Mondiale, per i quali i genitori hanno poi dovuto aspettare 4 anni per avere notizie del fatto che era morto, senza sapere neppure dove fosse. Vogliamo ancora fare un ringraziamento a Marco Neirotti, che in questo momento non è presente, perché grazie alla sua recensione noi abbiamo potuto avere notizia di questo bel libro, una recensione bellissima che ci ha spinti a presentarla a Cisterna. Grazie.
Oh. con grande piacere e onore essere qui ospiti qui a Cisterna d'Asti. Ringraziamo per l'invito in questa bella struttura che io personalmente non conoscevo e sono contento di essere qui. In un giorno particolare, è stato citato prima, il 25 aprile è una data importante per la recente storia d'Italia, accanto ad altre date importanti, 4 novembre 1918, di cui quest'anno ricorre il centenario, e al 2 giugno 1946 e 1 gennaio 1948, di cui ricorre quest'anno il 70° dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, del patto sociale che ci lega noi individui nella comunità nazionale. E quindi è particolarmente importante ed emozionante essere qui a presentare un momento culturale importante. Ringrazio anche la presenza della corale, perché alcune delle loro esibizioni sono assolutamente emozionanti e stimolanti. Ringrazio gli organizzatori, il comune che l'ha presentato, e siamo qui per presentare questo libro, come è stato detto. Un libro particolare, un libro che ricorda vicende storiche immediatamente precedenti e immediatamente successive alla data del 25 aprile e alle altre date che ho citato prima. È un libro di storia, ma soprattutto un libro di persone, di emozioni, come l'autrice Paolo Scola a breve vi illustrerà. Si parla di una particolare vicenda, da un particolare punto di vista della guerra. Infatti il sottotitolo La guerra delle donne, la guerra cioè non la guerra al fronte, di cui sia nella prima che soprattutto nella seconda, qui il focus è sulla seconda guerra mondiale, guerra al fronte che è stata molto raccontata, ricordata in numerosi saggi, libri, memorialistica, ricordi. Una particolarità di questo libro invece è di raccontare la guerra che si combatteva al fronte, ma che da un certo punto di vista si combatteva anche in casa, non solo perché in casa in certi momenti della seconda guerra mondiale si combatteva veramente, quindi c'erano dei soldati, ma soprattutto perché gli echi e le conseguenze della guerra combattuta al fronte, quindi l'assenza di giovani uomini che chiamati per la patria a difendere al fronte, spesso lontani chilometri, queste conseguenze erano tremendamente, interiormente, tragicamente molto vicine a noi, nelle case, e nelle case di anche a distanza di molti chilometri da dove la guerra effettivamente veniva combattuta. Combattuta da soldati, da alpini, bersaglieri, fanti, avieri, marinai, da tutte le armi. E qui in questo libro sono raccontate le esperienze delle donne che avevano un marito, un padre, un fratello, un figlio al fronte. Prima di lasciare la parola all'autrice, leggo poche righe. Qualcuno mi ha detto di averlo visto nella ritirata, ma nessuno ha saputo dirmi quale fine abbia fatto. Anche se tutte le ricerche hanno dato esito negativo, lo aspetto ancora con disperata speranza. Perché questo libro?
Una parte della ragione di questo libro sta in quello che hai appena letto. Lo aspetto ancora con disperata speranza. È una frase che io ho trovato su un numero piuttosto vecchio della rivista dell'ANA degli Alpini, che si intitola appunto L'Alpino. Era una lettera di una mamma, un po' come quella che la maestra ha letto prima, e c'era questa frase: lo aspetto ancora con disperata speranza. E questa frase mi ha fatto riflettere, come capita che a volte uno si soffermi davanti a qualche cosa che viene descritto e magari gli dà da pensare per un po', perché mi dicevo: la speranza è una cosa positiva, si dice che appunto non c'è vita se non c'è vita senza speranza, la speranza è qualcosa che fa pensare, ma disperato è il contrario, cioè disperato è qualcosa che non ha più un seguito, che non si immagina un futuro. Quindi questa frase io l'ho annotata e l'ho lasciata così nel mio libretto degli appunti, ogni tanto secondo, così se mi prende una frase o qualcosa, io la noto. Ma questa non è tutta la ragione del libro. La ragione del libro sta in una domenica pomeriggio in cui io sono di cena, lui e mio marito, siamo andati a portare un mazzo di fiori al cimitero ai nostri congiunti a cena. Siamo scesi nella parte sotterranea, che è più buia, perché è più antica, quindi più tetra, ha quelle non luci, quei bagliori particolari, e nell'ombra arriviamo, io vedo in fondo, una lapide molto illuminata e coperta di rose rosse. In più questa lapide, che in mezzo a tutte quelle storiche, quindi che sono scolorite, sono ingrigite, hanno le scritte consumate, vedo una scritta praticamente in caratteri dorati, la scritta in latino, che dice: «Quo modo in vita sua, sed exerunt, et in morte non sunt separati», che tradotto in italiano praticamente vuol dire: nello stesso modo in cui in vita si amarono, neanche nella morte non saranno separati. Questa lapide ha un'altra particolarità: ha una foto che riproduce l'ovale delle foto delle lapidi, riproduce due persone insieme abbracciate, la foto è in bianco e nero. Questa cosa mi ha incuriosito perché io non avevo mai visto una tomba, una lapide, con una foto contenente due persone. E quindi questa cosa mi ha incuriosito. In un primo tempo ho lasciato perdere, ho continuato a farlo io. Poi ci sono ritornata perché era come se questa lapide mi chiamasse, cioè mi dicesse: c'è qualcosa che ti devi chiedere, c'è qualcosa su questa lapide che tu non ti sei ancora spiegata. Allora sono andata indietro, ho trovato la famiglia, queste due persone, e mi sono fatta raccontare la storia. Le due persone sulla lapide si chiamavano Elio Mezzone e Milly, diminutivo di Camilla, Oval. La foto risaliva a 1938 ed era il loro viaggio di nozze sul lago di Garda, l'ultimo momento felice della loro vita, perché nonostante abbiano due bambini in tenera età, Elio Mezzone viene fatto prima trasferire a vivere in caserma e poi viene fatto partire per il fronte di Russia. E questo, mi direte, è capitato a centinaia, a migliaia di ragazzi. Sì, è vero, però a nessuno è capitato quello che ha scelto di fare Milly. Milly per 70 anni, e 70 anni non vuol dire un modo di dire un periodo lungo, 70 anni vuol dire 70 anni, ha lasciato la chiave nella porta di casa. Perché, secondo lei, quando il suo Ennio fosse tornato indietro, avrebbe dovuto poter entrare immediatamente da loro senza trovare nessun ostacolo. Mai nessuno è andato a nessun ladro, nessuno è andato a violare questa cosa, però lei aveva scelto questa cosa. Tutti lo sapevano a cena, lei con grande dignità attraversava la città col suo cappotto, la sua borsetta al gomito, ogni tanto si vedeva qualcuno che sapeva essere stato in guerra con il marito, in modo molto timido chiedeva: «Ero bune nuove?», come se dopo 60 anni, 50, 40 potessero ancora esserci notizie. Naturalmente nessuno aveva la forza o neanche osava più risponderle. Nel 2011 Milly si ammala e i ricordi cominciano a svanire, cominciano a diventare sempre più lievi, si capisce che lei non sarà più la stessa. Però prima di perdere, che la sua mente venga completamente avvolta dalla nebbia, lascia una sorta di testamento spirituale, e cioè che tutti i 7 mazzi di lettere che il suo Ennio le aveva scritto dal fronte russo, perché si scrivevano più volte a settimana, fossero sepolte con lei nella volta in cui lei fosse morta. Milly muore nel marzo del 2012, avendo dimenticato praticamente tutto, cioè non riconosceva più i figli, non riconosceva più i nipoti. L'unica persona di cui ancora parlava, di cui invocava ancora il nome, era il marito. Le lettere, una parte delle quali sono le cartoline che sono riprodotte sulla copertina del libro, Vengono sepolti i sette mazzi vicino, diciamo sul cuore, vicino al volto di Millie. E che cosa succede? Succede che fino ad allora la famiglia non aveva mai dichiarato la morte presunta di Ennio, perché comunque Millie non aveva nessuna intenzione né di risposarsi, né di rifarsi una vita, né di accedere a pensioni o cose varie. Soltanto quel giorno, il giorno del loro funerale, ci saranno, come diceva, due casse vicine, ovviamente una sarà vuota, e quello sarà il funerale di Millie e del mio bezzone, che dopo 70 anni si ritrovano insieme e verranno seppelliti appunto in questa lapide che aveva tutta questa, che esercitava tutto questo richiamo nei miei confronti. Naturalmente non potevo dedicarmi soltanto a quello, però volevo, prima di andare avanti, leggere una parte, perché io per ogni personaggio, non sono molti, saranno una decina, e solo riguardano tutti comunque la Valtanaro, che è il mio territorio, perché non perché il dramma si sia svolto solo lì, ma perché quello è il territorio che io conosco meglio. Avrei avuto delle grosse difficoltà, mi fossi imbarcata verso Saluzzo, verso Alba, verso qualche altra parte, perché non conoscevo quella zona. Quindi sono storie che rappresentano altre storie, decine di altre storie. Comunque, io ho sentito anche i ricordi, ovviamente, dei parenti, e in particolare quelli di Monsignor Ennio Bezzone, che è nipote di Millie, al quale hanno dato appunto lo stesso nome del nonno, e lui mi dice: un dolore mai ostentato che aveva preso il posto del compagno della sua vita e del quale lei andava fiera ed orgogliosa, un dolore del quale era quasi gelosa, perché certi dolori nati dai grandi amori non si vogliono condividere con nessuno. Come quando qualcuno le chiedeva perché non avesse voluto rifarsi una vita e aveva 23 anni quando rimase vedova, e avesse invece scelto di vivere un interminabile avvento in attesa di un incontro che si è realizzato dopo 70 anni. Il giorno del funerale di nonna nevicava. Era mio nonno Ennio che tornava dalle fredde e nevose steppe della Russia per riprendere la sua sposa e portarla con sé per sempre. La loro lunga attesa si era finalmente compiuta. Io ho letto alcune delle lettere che Millie e Ennio si scrivevano. Millie era sempre molto moderata, molto così informava di quello che succedeva a casa, perché comunque, come diceva Giorgio prima, le donne avevano un compito doppio se non triplo: avevano quello di gestire la casa, avevano quello di gestire l'attività di famiglia, e questo era il caso perché la famiglia Bezzone aveva un negozio, avevano il compito di badare anche agli anziani, i propri e quelli dei genitori del compagno. E tante volte il lavoro non era sotto casa, perché per esempio il negozio di Millie fallisce, lei deve incominciare ad andare a lavorare una stagione a snocciolare le ciliegie, l'altra volta a lavorare in una maglieria a Mondovie. Tra Mondovie e Ceva ci sono 25 km che fatti in macchina equivalgono a una ventina di minuti se non c'è traffico, fatti con i pullman di allora non riesco a pensare quanto tempo dovessero durare. Quindi lei partiva mattino, ritornava la sera, se c'erano i nonni, i bambini erano badati dai nonni, se i nonni non c'erano, le mamme erano costrette, come è successo alla signora Carmen Bertino, di portare i bambini nell'istituto degli orfani che c'era a Ceva. E questa signora Carmen Bertino che io ho citato ha dovuto lasciare i bambini 4 anni nell'orfanotrofio prima di poterli andare a prendere e riportare a casa. Anche questa signora ha scelto di non risposarsi. Infatti la nipote mi raccontava che prima di mancare, quando lei la andava a trovare a casa, la salutava, poi buttava sempre un occhio verso la finestra che era coperta da quelle tende di stoffa un po' con un pochino di bordino di pizzo come usava una volta, e lei alzava sempre questo bordino della finestra e le diceva: no Monica, aspettavo te. Ma lei, mi ha raccontato, era certa che stesse aspettando anche qualcun altro. Ecco, questa attesa durata anni, ha qualcosa dell'incredibile, eppure loro ci credevano ancora. Ci credevano ancora perché non... c'era un meccanismo che, come si può capire sempre dalla lettera che la maestra ha letto prima, non ti dava la possibilità di avere certezze, e questo porta alla parola più terribile che poteva esserci nella guerra, cioè dispersi. I morti erano morti, spesso tornava indietro il piastrino, spesso col nome, quindi spesso si sapeva, arrivava la lettera dal comando militare, quindi si sapeva dove potevano essere deceduti, quindi si poteva con tempi molto lunghi comunque far rientrare il cadavere. La parola dispersi era il niente assoluto. Ci sono persone, per esempio la famiglia di Pasquale Impera, del quale riporto parecchie lettere, che ancora anni dopo hanno cercato attraverso l'Onor Caduti e l'UNIR di risalire a dove potessero essere morti i loro congiunti e se gli si poteva dare una data di morte. La risposta quasi sempre è nel gennaio del 43. Perché? Perché nel gennaio del 43, dal 20 a fine mese, ci sono state due delle battaglie più sanguinose che la storia della guerra a piedi, diciamo, possa vantare, cioè sono quelle di Novo Postoja Lopka e di quella di Nikolajevka. Ecco, a un certo punto, se si doveva attribuire una morte a un soldato, veniva molto comodo dire, e molto facile anche dire, sono morti in quelle battaglie, perché comunque tra la neve, il ripiegamento sul Don, tutto quello che era successo, era impossibile risalire a una fine certa. Diversamente, si poteva, per qualcuno, appunto questo Pasquale Impera in particolare, la moglie scrive al ministro e dice: io sono Francesca Suria, ho due bambini, ho tre bambini, vorrei sapere dove mio marito è morto, perché ormai sono convinta che sia morto. E l'Onor Caduti risponde dicendo: ma ci risulta che sia morto il giorno X del gennaio 43 in un ospedale, e c'è un numero di fianco, una sequenza di numeri. Uno potrebbe dire: caspita, allora andiamo a cercare l'ospedale, cerchiamo di ricostruire. Peccato che la geografia del mondo nel frattempo è cambiata in maniera pazzesca. Quella che allora era la Sacca del Don, ora per gran parte l'Ucraina. Quindi diventava impossibile stabilire geograficamente dove quell'ospedale potesse essere. E allora che cosa succedeva? Succedeva che si sperava in una fossa comune, quindi che il corpo avesse avuto almeno una sepoltura. Qualche volta si sperava persino che potessero essere rimasti in Russia, accolti, accuditi da qualche, che dicevano, da qualche brava famiglia che li aveva tenuti e si era presa cura di loro. E si arrivava persino addirittura a questo, ecco. E vi ho fatto vedere queste cartoline perché alcuni dei soldati, una parte, avevano fatto le scuole e quindi erano in grado di scrivere da soli, e quindi si scrivevano le proprie cose alla famiglia, cercando sempre di tranquillizzare, quindi si scriveva magari che non si aveva freddo, che si aveva la roba da mangiare, che a Natale c'era stato il capretto, quando invece erano tutte bugie, perché nei piedi avevano gli scarponi che congelavano i piedi, anziché avere i valenchi che erano gli stivali, quelli dei tedeschi e dei russi, che proteggevano i piedi. Quindi erano persone che magari avevano già perso una mano per il congelamento, il piede o il naso, le orecchie, però loro cercavano sempre di tranquillizzare. E scrivevano anche, il più delle volte, per i compagni che erano analfabeti e quindi non sapevano come cavarsela. Queste cartoline oppure lettere, perché in un primo momento sono le lettere, poi diventano cartoline perché sono più facili per la censura da controllare. E tutte queste filtrano attraverso la costruzione, l'apparato che c'è alle spalle del fronte, e quindi questi milioni e milioni di cartoni che vengono di lettere che dovevano essere aperte, controllate, cancellate là dove c'erano scritte delle cose che non andavano scritte, allora si passa alle cartoline. Sia sulle lettere che sulle cartoline c'è il divieto assoluto di scrivere dove ci si trovi qualunque cosa che riguardi la guerra, anche dal punto di vista delle vittorie, delle sconfitte e via dicendo. Il fatto di non sapere che fine avessero fatto, scusatemi il gioco di parole, i loro figli, mariti, fratelli, era l'aspetto proprio di questa disperata speranza, perché non c'era un posto dove andare a portare un fiore, dove andare a piangere, dove... E questo faceva pensare ai cuori delle mamme e di tutte le congiunte che ci potesse essere ancora una speranza. Ma la guerra delle donne è qualcosa di più. Per esempio, c'è un piccolo paese che si chiama Pieventa, che è in Alta Valtanaro, dove arrivano i tedeschi. Ci sono i partigiani scappano, ci sono gli uomini del paese, vengono tutti chiusi in una cappelletta con l'annuncio fatto nella piazza che il giorno dopo saranno fucilati. E questo purtroppo, nonostante l'intercessione del parroco, avviene, il giorno dopo vengono fucilati. Chi sarà a portare via i corpi, a seppellire queste persone? Saranno le donne del paese. Li caricheranno sui carri, perché sono rimasti solo loro e gli anziani, scaveranno le tombe e seppelliranno i loro compagni, i loro padri, i loro zii in questo modo. Dopodiché porteranno tutti i bambini in un paese vicino perché possano essere più al sicuro e cominceranno a ricostruire loro il paese a partire dalla coltivazione dei campi. Quindi la donna non ha soltanto un ruolo di custode della casa, del focolare, ma qualche volta si può dire, al di là della classica figura della staffetta partigiana, che scende veramente in campo per darsi da fare. Non tutte però vivono queste storie in maniera rassegnata, in maniera tranquilla, perché comunque tutti i figli e i nipoti, tutti mi hanno testimoniato di non aver mai visto le loro donne piangere. Il pianto era una cosa che allora non era consentita, perché piangere significava dare segnali di debolezza, far vedere ai figli che la speranza non c'era più, e in qualche maniera sentirsi più deboli. Il pianto era una cosa che era destinata alla sera, quando si tornava a dormire in quel letto dove col proprio marito si era condiviso lo spazio, magari soltanto per un anno, per due, per non vederli poi mai più. E quindi il pianto era una cosa completamente al di fuori, la rabbia no. E infatti un'altra delle mie testimoni, Romana Canavese, mi ha raccontato di aver provato rabbia, una rabbia enorme, per un sacco di tempo. Rabbia perché per questo padre, mandato in un posto sconosciuto, perché gran parte di questi ragazzi avevano stento forse visto il mare, scavallando la vallata, arrivando su Imperia, tanti non erano mai andati neanche fino lì, quindi la Russia era una cosa enorme, ma chissà dov'è la Russia. E quindi aveva questa rabbia. Ce l'aveva perché il padre non l'aveva vista crescere. Ce l'aveva perché si leggeva sui giornali di guerra tutte queste indicazioni che facevano sentire come se l'Italia stesse dominando, vincendo e facendo sfracelli in senso positivo. Ma lei sapeva che non era così, perché aveva visto tornare dei feriti, aveva visto tornare amputati, aveva raccolto le loro testimonianze, quindi sapeva che non era così. Tant'è che lei per anni non partecipa a nessun corteo, a nessuna commemorazione alpina, fino a quando non le spiegano che quando in un corteo alpino si vede passare un cappello solitario appoggiato su un cuscino, quel cappello rappresenta tutti gli alpini che non sono tornati. Allora lì ha cominciato a vedere che c'era anche suo padre sotto quel cappello e ha cominciato a partecipare, ma facendo una cosa, un viaggio in Uruguay. Perché in Uruguay? La famiglia del padre era originaria di quel paese. E allora lei mi ha raccontato che, non avendo potuto vedere le foglie dell'albero di suo padre crescere perché erano state recise mandando le guerre, aveva voluto scoprirne le radici, quindi era andato nella terra dove quell'albero aveva cominciato a crescere. Queste signore, non è stato facile farle aprire nei miei confronti. Dopo si è creato un rapporto splendido, perché nelle tutte le presentazioni che faccio vicino a casa me le trovo sempre sedute in prima fila, infatti io richiamo le mie signore perché me le vedo arrivare tutto. Al principio non è stato così, è stato come i reduci. Voi mi insegnate che i reduci, quando devono raccontare che cosa è successo, fanno due smorfie e poi non raccontano nulla. Loro hanno cominciato a farlo piano piano e io ho capito di aver conquistato la loro fiducia quando le vedevo avvicinarsi in cucina a una di quelle credenze, come si usava una volta con i cassetti, e tirare fuori quasi tutta una cassettina di latta, di quelle che colorate che si usavano un tempo, e tirare fuori un oggetto che riguardasse il papà. Beh, Romana Caravese ha tirato fuori un portacipria dentro il quale c'è un ciuffo di capelli biondi, e quello è tutto ciò che lei ha di suo papà. Un'altra signora, che si chiama Anna Grazia, ha tirato fuori un foglio che il papà aveva inciso con un coltello a punta, ed era una dichiarazione d'amore a Clementina, che era la sua moglie, quindi la mamma di Anna Grazia. E Anna Grazia sarà poi la madrina dell'unico monumento esistente al momento in Italia dedicato alle mamme dei dispersi, che è stato costruito a Viareggio, cioè una donna che abbraccia un figlio e con una valigia in mano lo accompagna verso la stazione. Chiederei a Monsignor Maestro un altro pezzo.
Ta 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 ta
quattro figli, ognuno canta. No, siete molto molto bravi. Dunque, parlavo di Romana Canavese e mi ha colpito una frase, tant'è che l'ho usata in copertina, dove lei dice, guardando una foto del papà, perché molte di queste donne, pur non avendo un luogo di sepoltura, hanno messo una fotografia, quelle seppiate, quindi bianco e nero, del loro papà nella tomba di famiglia, dove alcune hanno portato anche dei nipoti proprio perché conoscessero questo nonno e avessero modo di dialogare con lui. Ecco, una frase che mi ha colpito, che ha scritto sempre con questa rabbia repressa che però esce fuori: quel volto era rimasto giovane, scrive la figlia, mentre avrei voluto poterlo vedere ricoprirsi a mano di una sottile ragnatela di rughe. Come avrei amato quelle rughe, che avrebbero indicato il tempo che aveva trascorso con me. Papà, sono diventata donna, moglie e madre, sempre senza di te. Però la storia che forse mi ha colpito di più, perché è una storia nella quale io non riesco a immedesimarmi perché è veramente tragica, e forse è più facile da capire alle signore che qui hanno dei figli, è la storia della mamma di René Carazzone. René Carazzone abita in un piccolo paese che si chiama Lucetto, lavora in una miniera che c'è ed è così bravo a fare le punte dalle armi agli attrezzi eccetera, e a preparare, a innescare gli esplosivi, che il ministero della guerra decide che non è opportuno mandarlo sul fronte, lui serve lì nella miniera. Però per riuscire a fare sì che questo si realizzi c'è bisogno di un foglio che deve arrivare dal ministero. Questo foglio un giorno, due, tre, quattro, un mese non arriva mai. La mamma va tutte le mattine a bussare alla porta della caserma dei carabinieri, il maresciallo le dice: signora, stia tranquilla, quando il foglio arriva le verrà portato subito. Intanto René è arruolato, va ad Arezzo, che è 25 km più a monte, dove ci sono gli accampamenti, dove ci sono le altre truppe. Sembra di primo tempo che abbiano intorno a Natale 5 giorni di vacanza, quindi lui conta di tornare a casa. Tenete conto, tenete a memoria questa cosa, perché rende ancora più assurda, se possibile, la vicenda. Però poi una sera si sente un trambusto e il cappellano militare Don Trappo passa in tutte le tende e dice: ragazzi, non dovrete andare in Libia come sembrava che fosse, ma dovete partire per la Russia, e dovete partire per la Russia entro i prossimi 3 giorni, quindi andate, chi vuole andare vada a salutare la famiglia e poi tornate su. René non ci va perché è troppo lontano e non ce la fa. Arriva la mattina in cui la tradotta, una delle prime tradotte, viene caricata con i militari ed è pronta a partire. Notate che la Valtanaro, dove la tradotta veniva verso Ceva e poi andava a raccogliere verso Torino, insomma il percorso che doveva fare, la Valtanaro attraversa da questa unica linea ferroviaria. Quella mattina un carabiniere bussa alla porta di casa Carazzone. È l'aiutante del maresciallo che ha in mano il foglio che esonera René dal partire per la guerra. La mamma di René corre a cercare dal papà, dal marito, in falegnameria, e gli dice: io parto, vado subito a Arezzo a portarglielo. Si mette nel vestito della festa, va alla stazione per prendere il biglietto del treno e andare a Arezzo. Ma l'impiegato della stazione gli spiega che, siccome nella notte sono iniziate le manovre con le tradotte per partire per la guerra, la linea è totalmente impegnata a scopi militari e quindi il treno non c'è. La mamma non sta a pensare due volte, corre a casa del signor Diego, che è il tassista del paese, e lo cerca perché col taxi la porti per questi 25 km. Ma la moglie del tassista gli dice che suo marito è dovuto andare a portare la signora a Mondovì e quindi per tutto il giorno non ci sarà. Cosa fa la signora? Inforca la bicicletta e parte in salita pedalando per i suoi 25 km. Arriva, ma quando arriva all'incrocio, al passaggio a livello del paese, che è già abbassato, e incrocia la tradotta sulla quale vede attraverso il vetro suo figlio che è partito per la guerra. Quindi questa mamma rimane col foglio con questo salvacondotto in mano, vede il figlio partire, lo saluta perché ha ancora una sensazione che lui la veda e che possa salutarla, dopodiché rimane lì. Ecco, io Rebecca Rassone non tornerà dalla guerra. Alcuni turisti, come capita, che camperisti che vanno a visitare quelle zone, hanno ritrovato il suo piastrino che è stato consegnato ai familiari, ma lui non è mai tornato. Ecco, io ho cercato di domandarmi come può essere stata la vita di quella mamma da quel momento in avanti. Non è riuscita a arrivare in tempo a portare il foglio che avrebbe salvato la vita di suo figlio, ma non è riuscita pur facendo tutto quello che umanamente sarebbe stato possibile fare. Ecco, io ho provato a immaginare, ma non avendo figli non mi riesce, ma ho provato a pensarci. Sul libro non ho provato a dare una spiegazione, perché sarebbe stata una cosa che io facevo senza averne alcun diritto e senza essere capace di farlo. Però questo è anche un altro dei drammi, e l'unica cosa che ricorda suo figlio è una targhetta che il comune ha fatto mettere all'interno del cimitero con scritto: io sto fra coloro che sono dispersi. La mamma è mancata poi dopo pochi anni e ovviamente credo che il dolore abbia sicuramente fatto la sua parte, perché insomma, un dramma pazzesco. Ci sono poi, come dicevo prima, le raccolte delle lettere, delle cartoline, perché appunto le famiglie hanno mantenuto questo scambio, ci si scriveva con una grande intensità. Ancora quando erano in caserma in provincia di Cuneo, i soldati lamentavano di essere al freddo, lamentavano di non avere da mangiare abbastanza, lamentavano di fare dei turni massacranti, quindi la loro guerra era già cominciata allora. Le mogli non le vedevano già allora. Molti di questi scrivevano dicendo: salutami la mia bambina, il mio bambino, quando tornerò, perché nessuno metteva mai in dubbio il fatto di non tornare, chissà se mi riconoscerà ancora. E quindi c'era questo un sottofondo ancora di sicurezza di tornare, forse perché la propaganda comunque era molto forte, quindi si dava il fatto che la Russia sarebbe stata conquistata in un batter di ciglia, quindi che ci sarebbe stato il ritorno. E invece quel ritorno lì non c'è mai stato. E l'importanza, vi dicevo, del monumento che è stato costruito alle madri dei dispersi. È stato costruito nel 58 e poi dopo 50 anni, nel 2008, hanno fatto una cerimonia per ricordare. E uno dei principali donatori di fondi per costruire quello è stato Walter Bonatti, lo scalatore, l'alpinista. E non si sa bene come avesse saputo di questa cosa, e comunque aveva partecipato alla costruzione finanziando. Ecco, quindi da tutte queste figure che io ho tirato fuori, ho potuto sicuramente dare ragione a Nuto Revelli quando Nuto Revelli li chiama gli anelli forti, perché tante famiglie si sarebbero sgretolate se non ci fosse stato questo anello delle donne che tenevano insieme intere famiglie con una forza che poteva essere appunto quella disperata speranza. Allora io ho capito che appunto la disperata speranza era questa forza che usciva forse solo dal bisogno e dalla necessità di mantenere insieme i pezzi della famiglia per far sì che quando fossero tornati i loro congiunti avessero potuto riprendere la loro vita esattamente come l'avevano lasciata. E qui torniamo alla chiave lasciata a 70 anni nella toppa della porta, per aspettare che il marito tornasse. C'è qualcuno che ha qualche domanda da fare? Perché non vorrei ipnotizzarvi con parlando.
A parte il momento, non è mai stato fatto nulla per queste donne a livello nazionale, perché non è mai stato pensato un riconoscimento a parte questo momento che è stato fatto?
Non credo, perché per sapere di questo monumento, perché io passandoci davanti come capita quando uno è abituato a passare in un posto tante volte, non ci avevo mai neanche fatto caso che fosse dedicato alle mamme di tutti i dispersi. L'ho scoperto cercando il materiale per il libro. E nel 58 c'era proprio questo, era venuto questo generale di corpo d'armata a inaugurarlo, proprio perché era l'unico un modo concreto di ringraziare o comunque di attestare quello che era il ruolo di queste donne. Infatti è fatto vicino alla stazione in direzione del treno. Non so se dopo, ma non credo che abbia, penso che abbiano dato dei riconoscimenti come delle croci di guerra, delle medaglie, delle cose a singole persone che per motivi, non so, facevano le staffette partigiane oppure si sono sacrificate in qualche modo, singoli riconoscimenti, ma come categoria non mi risulta che abbiano fatto niente del genere, ecco. Ed è anche un po' la ragione per cui mi sono azzardata su questo terreno un po' minato, perché io sono comunque appassionata con mio marito di storia e quindi ho letto moltissime cose relative soprattutto agli alpini, però come mi hanno fatto notare anche altri, la guerra non è stata soltanto degli alpini, è stata anche di altri corpi armati. E non trovavo niente sulle donne, a parte appunto la Tizia che era partita in bicicletta, andava a portare i messaggi dei partigiani, o Caia che portava il pane nascosto nella gerla, cioè, non trovavo nulla di quello che succedeva di qua, era tutto verso il fronte e oltre il fronte, ed è per questo che mi sono un pochino azzardata in questo senso, perché sapevo dai racconti che c'erano poi chissà quante altre persone altrettanto favolose rispetto a quelle che io ho raccontato ci sono in giro. Queste sono storie con la S minuscola che dovrebbero andare a far parte della storia con la S maiuscola, come dicevo prima, modelli di tante storie uguali o simili, perché io sono convinta che se io andassi in una valle qui del vostro territorio piuttosto che in una vallata del Torinese, io credo che troverei lo stesso tipo di storie, e quindi questi vogliono essere dei modelli, semplicemente dei modelli. A me toccano molto perché comunque poi, soprattutto se accompagnati con i canti che comunque creano atmosfera, io mi rivedo davanti le facce di queste signore mentre cercavo. Premetto che non ne conoscevo nessuna all'inizio, quindi non ho parlato con, conoscevo Milly, che però nel frattempo è morta, quindi cercare di bucare la cortina di sfiducia che queste signore avevano nel raccontare le cose, a me ha richiesto parecchia fatica, cioè sono dovuta tornare diverse volte, telefonare diverse volte alle stesse persone, perché custodivano questa cosa come un segreto, cioè quella scatola di latta chiusa nell'armadio era come fosse una scatola di latta chiusa nel cuore. E devo dire che quando io ho avuto in mano la prima copia del libro, che già di per sé è emozionante perché io non faccio la scrittrice di lavoro, io faccio la giornalista, quindi scrivere libri non è che mi sforno come Bruno Vespa, e quindi voglio dire ne faccio uno, ne faccio tre, mi lascia il tempo che trova. Cioè io quando ce l'ho in mano piango 10 minuti, poi lo riposo e faccio, oppure lo saluto prima di portare in tipografia, lo saluto che sia tutto a posto, tutto tranquillo, e quindi io ho tantissima paura di non aver centrato le emozioni che quelle donne mi avevano raccontato. Io le ho portate, appena il libro è uscito, l'ho portato a ciascuna di loro e loro hanno fatto passare alcuni giorni prima di farmi un commento o qualcosa su che cosa io avevo scritto, e questo mi terrorizzava, perché dicevo adesso mi scrivono non hai capito niente, io vado a ritirare tutti i libri che ci sono in giro e me li tengo e me li porto a casa. Pian piano poi sono ricominciati ad arrivare i messaggi dei figli che mi scrivevano mamma ha letto e ha pianto, grazie. E allora io ho chiesto al figlio di Grazia Maria Tornatore, ma perché li scrivete tutti mamma ha pianto, grazie? Cioè, non dovreste essermi così gravi se io ho fatto piangere le vostre mamme. Cioè, e allora loro mi spiegavano, parlando di queste cose, loro sono chiuse in se stesse, non si sono mai sfogate. Vederle piangere per noi è un passo avanti, perché vuol dire che finalmente si è aperta quella porta. E allora questo ha fatto piangere me, pochissimo, insomma, sono emozioni forti, perché comunque un conto è così, immaginarsi la legge, un conto è sentirsi la donna protagonista raccontare. Ho visto una mano che si era... Sì, sì, signora.
Lei ha detto delle storie simili anche della nostra età.
Sì.
Mi sembra doveroso ricordare che a San Damiano, al canale, su questo canale, c'è il ricordo del partigiano giovanissimo Franco Casetta, che è un'associazione, Franco Casetta, le persone presenti, qualcuno lo ricorderà, ed è la storia di un giovane partigiano che scese il giorno prima della liberazione, qualcuno fece la spia e gli spararono, lui era il cugino, Casetta, vecchia zia, sentì da casa, nella via Monte Oreo, gli spari. È una storia di un giovane, e come ha raccontato lei, di tante mamme, di tante sorelle, di tante spose, che hanno vissuto anche in un piccolo ambito, perché poi nella mia famiglia c'è anche una zia, sorella di mia madre, che è di Viola, si chiama Viola, quindi siamo...
Sì.
Ed era, è stato disperso in un settore Tancredi, un uomo che non è mai più tornato. E la sorella, la sua donna, la zia, la sua compagna, la sua fidanzata, non era a casa, durante questo lungo periodo io conservo tutte le lettere, le mie sono tutte lettere, tutte tornate indietro. Quindi la zia lei, lei si chiamava Sesto Timbra, quando vedeva arrivare. Lei aveva avuto un incidente in collegio, dove studiava in comunità, era caduta, una bellissima donna rimasta zoppa, e in attesa che Ettore tornasse convinta, come ha detto giustamente lei, c'era questa certezza che sarebbe tornata, questa, non la chiamerei neanche disperata speranza, la chiamerei una certezza disperata. Si era fatta operare in via di sperimentare da un chirurgo importante di Torino ed era rimasta per poter al ritorno di Ettore
essere perfetta.
Era una bellissima ballerina, quindi una storia drammatica di questa zia.
Mi ha fatto venire in mente una cosa, più che altro un rumore. E mentre lei diceva che questo giovane partigiano tradito viene colpito alla schiena, quindi che la zia aveva sentito, comunque viene colpito, ecco, al petto, ma la zia sente il colpo di arma da fuoco. Ecco, alcune donne che abitavano in centro paese, a Ceva, mi raccontavano che a una certa ora loro erano, e per settimane, mesi, anni lo hanno sognato, erano agghiacciate perché si sentiva delle mitragliatrici che fucilavano i ragazzi che erano imprigionati nella caserma, venivano portati e loro sentivano da dove erano a lavare i panni nel fiume Tanaro, piuttosto dove erano, alla stessa ora loro avevano l'orario segnato non da un campanile di una chiesa, non da una tora, cosa, ma dalla raffica delle mitragliatrici. Ecco, prima di lasciare la parola al maestro, che ormai può andare liscio, volevo ancora leggere una cosa che riguarda, che mi ha sempre sempre legata alla lapide dei due sposi seppelliti insieme. Quando ho letto questa frase in latino che vi dicevo prima, cioè nello stesso modo in cui si amarono nella vita, così anche nella morte non saranno separati, mi è venuto questo pensiero: insieme per sempre come si sono amati in vita, una lapide ora li unisce, una foto, il viaggio di nozze sul lago di Garda, uno dei pochi momenti di gioia a cui aggrapparsi, li mostra felici. Poi le nubi della guerra, la vita in caserma, le tristi separazioni. Ma Ennio non racconta alla sua giovane sposa il dramma in cui sta entrando. Eppure Camilla passa un'esistenza intera sperando finché chiude gli occhi ed Elio di sicuro davanti a lei a tenderle le mani, entrambi giovani come nel giorno in cui, 70 anni prima, si sono lasciati.
Maestro, ci faccia piangere un po'.
Semplicemente con una frase.
Ed è una frase di Romana Canavese, quella battagliera, quella che ce l'aveva con la guerra, che ce l'aveva con le commemorazioni, che ce l'aveva con tutto. E poi scriveva questi pensieri su degli appunti. Lei dice, conclude il dialogo con me: quel papà mi è stato rubato e mai restituito. Con questo scritto ho sentito di dover fare un omaggio a lui, morto tanto giovane, lontano da casa e dai suoi affetti. Volevo che il suo nome fosse ricordato, che la sua breve vita non fosse trascorsa senza lasciare una traccia. Una bufera terribile è passata sul mondo, cancellando persone e storie. Io, la mia storia, ho cercato di recuperarla. Ecco, l'ha recuperata con quel ciuffo biondo di capelli che teneva nel portacipria e con il portatromba del papà, perché il papà suonava nella banda, e quindi c'era ancora la vecchia custodia della tromba in un angolo della casa. Ecco, io vi ringrazio davvero con tutto il cuore di avermi invitato qui, perché è stata una sorpresa, perché era un posto che non conoscevo. Per me parlare di quello che ho scritto, e soprattutto dopo la recensione che ha fatto mia insaputa Marco Nerotti, mi ha commosso veramente molto. Per me è sempre un'esperienza impagabile, perché mi permette, come era successo in occasione del primo libro che ho scritto, che si intitolava Eroi nel fango e che era relativo ai 20 anni dell'alluvione del Tanaro nella zona, nella provincia di Cuneo, mi ha permesso di incontrare, mi permette di incontrare sempre tante persone, come è stata la signora prima, che aggiungono a quello che io posso raccontare le loro esperienze, e raccogliere le esperienze degli altri è sempre qualcosa che arricchisce, qualunque siano le parole che possono essere dette. Quindi ogni volta che io posso parlare con un pubblico che ho davanti e dal pubblico mi torna indietro qualcosa, per me è un arricchimento grosso. Non mi nascondo che prima di iniziare un po' di magone ce l'avevo, perché poi loro hanno cantato, ma quella che l'hanno fatto venire ancora più grosso, perché immaginavo la prima presentazione che ho fatto in mezzo agli alpini, quindi era l'anniversario della battaglia di Novo Postoia Rocca, per cui era veramente quel giorno, il giorno drammatico. Quindi posso soltanto dirvi grazie e sperare che in futuro ci sia occasione ancora di collaborare, perché veramente mi... Poi eravate tutti visi al terrore di vedere facce che sbadigliano o cose di questo tipo, invece eravate tutti estremamente attenti, e questo mi ha aiutato a proseguire nel racconto. Io spero che se qualcuno di voi avrà modo di leggere questo libro.
Proprio un bel incontro, e mi è venuta anche un'idea che poi
ho paura, dopo averti conosciuto ho paura.
No, è una cosa tranquilla che però secondo me si deve fare. È stato proprio un bel incontro, perché comunque parte dall'esperienza che tantissime persone hanno avuto nelle proprie case, che però, come dicevi tu, si tramandava in famiglia e non veniva raccolta in un racconto che poteva essere condiviso con gli altri, cosa che invece si dovrebbe fare anche con le altre storie. E quindi sicuramente ci saranno altre occasioni. Ringraziamo la corale e gli chiediamo se ha voglia ancora di fare due canti per concludere, e poi vi aspettiamo per quello che volete.
Grazie ad Angelo.
Ah sì, e Stefanino.
Oh.
Ecco perché il bisnonno di Angelo.
Allora grazie Angelo.
Sì.
Ciao Angelo.
Il bisnonno di Angelo è ritornato dalla Russia, è stato un grande partigiano e ha fatto parte di più formazioni nel torinese, di due formazioni importanti del torinese, ma quando è ritornato non ha più voluto raccontare a nessuno quello che aveva visto, ed è un'altra figura che sarebbe importante. Ah, anche l'altro, due bisnonni, Sarebbe due figure importanti da ricordare. Vi aspettiamo sotto, c'è un piccolo rinfresco.
Certo, se avete voglia, fate quanti cani volete e dopo vi aspettiamo sotto.
Per un piccolo rinfresco. Mario. Sono disponibili i libri per chi volesse acquistarlo, può farlo autografare dall'autrice. Grazie.
È che l'autografo sia quella cosa, ecco, l'autografo costa di più, però. Maestro.
Io volevo solo ringraziare gli organizzatori per averci dato questa opportunità, noi siamo ben contenti quando abbiamo queste possibilità. Noi di Santo Stefano e Cisterna siamo legati perché una battaglia l'8 di marzo, partendo da qui una colonna, i partigiani l'hanno aspettata a Santo Stefano e abbiamo avuto, Santo Stefano ha avuto i suoi bei problemi. Potremmo aggiungere una pagina noi a quel libro, ma non lo dico perché quelli di Santo Stefano li conoscono benissimo, i Sirot, era un nome di una famiglia del tetto, era ancora, ma noi di stranome. Questa è la vicino mia nonna, questa è una signora, adesso è mancata da un po' di anni, anche lei, un figlio disperso in Russia, e addio, io te lo dico in piemontese, a mai ti sarò a porta. Quindi una pagina lì avremmo potuto aggiungerla benissimo, voi ve la ricordate, quindi Santo Stefano se la ricorda. Okay. Noi vi ringraziamo, chiudiamo. E se c'è qualche altra possibilità, noi nell'ambito delle nostre modeste capacità e possibilità.
Ah, ma se io vengo da queste parti, cioè, maestro, fischio.
Ma noi andiamo anche da qualche altra parte.
Oh, vabbè.
facciamo dei viaggi lunghi.
Allora mandate un fischio al maestro,
Andiamo anche oltre. Comunque, grazie. Una cosa, vi salutiamo.
Grazie.
E noi vi ascoltiamo.
Con un brano, credo. Più di così non posso essere lì, diciamo, qualcuno di quelli lì si sono girati indietro e allora ha detto io resto qui a trovo.
Sorry.
io resto qui, addio. Stanotte mi coprirà la neve e voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Sappiate che qui, anche qui dove riposo, in questo campo, vicino al bosco di Betul, verrà la primavera.
Neanche la storia, una guerra. Ma c'è un cruccio, no?
Amen.
il maestro basta. Si è ammutinato, ha deciso basta.